buonasera. È l'ultima delle tre sere nelle quali stiamo vivendo il triduo dei morti. E anche questa sera vorremmo continuare la nostra riflessione e la nostra preghiera insieme. Continueremo poi anche giovedì, per chi potrà almeno partecipare, con il concerto che si ispira al canto della terra di Mahler. Intanto questa sera continuiamo quel cammino sull'umano della morte, una fraternità che consola. Sullo sfondo manteniamo lo sguardo all'opera di Cornali, che ci sta accompagnando in questi giorni. Ci fermeremo in qualche modo soprattutto attorno ai personaggi che attorniano il corpo morto. E intanto ci regaliamo così anche la possibilità di intravedere il bozzetto che ha ispirato quest'opera di Cornali. Purtroppo l'immagine non è felicissima, è molto artigianale, ma è il bozzetto del 1961 dell'opera che poi è stata realizzata successivamente. E penso sia simpatico così tenerla presente, perché così in maniera molto, molto viva, molto vivace, ci presenta lo stesso soggetto. Un'immagine vivissima e insieme anche molto più drammatica dell'altra. Ci accompagnano mentre riprenderemo questa sera anche solo con lo sguardo le immagini che ci hanno accompagnato in queste sere. Mi permetto, prima di iniziare la nostra preghiera, di porre anche una breve introduzione al testo biblico che leggeremo tra poco durante la preghiera della compieta. Ieri sera ci siamo fermati sulla morte di Sara e di Abramo. Questa sera ascolteremo la morte di Giacobbe. È un testo che ovviamente è abbreviato rispetto a quello che il testo biblico ci presenta. Sarebbero tre capitoli. Abbiamo cercato di stralciare alcuni passi che ci permettono di camminare insieme con le figure che accompagnano questa morte. Ma mi pare che sia particolarmente suggestivo il testo. Il testo appunto della morte di Giacobbe, che è pure chiamato Israele, lo sappiamo, è la stessa persona, almeno secondo il libro della Genesi. Il nome nuovo gli è dato al capitolo 32, quando Giacobbe lotta con Dio. E alla fine della lotta riceve il nome nuovo, il nome della benedizione. E tra l'altro è interessantissimo. In questa lotta Giacobbe viene chiamato Israele, che Dio si mostri forte. E sarebbe interessante rileggere il testo con tutta la sua ricchezza. Da allora, lo sappiamo, la vita di Giacobbe si dipana con molte traversie, attraverso molte traversie, non ultima poi la morte del figlio, la morte presunta per lui. In realtà il figlio dei fratelli viene venduto, lo sappiamo, e giunge in Egitto, dove ottiene una posizione significativa, rilevante, secondo alcune tradizioni e alcune traduzioni, scusate, diventa viceré d'Egitto, comunque una figura di spicco che gestisce in un momento drammatico il vettovagliamento degli egiziani, ma anche di altri popoli. Giacobbe lo raggiunge qui e poi gli ultimi anni della sua vita li vivrà qui presso Giuseppe. Il racconto ci presenta la morte di Giacobbe, Israele, che raccoglie attorno a sé Giuseppe, i figli di Giuseppe e gli altri fratelli, e anche questo sarebbe interessantissimo, una pace raggiunta, la riconciliazione costruita. Ma appunto c'è questo racconto della morte, con tutto il modo di avvicinarsi alla morte e con tutte le reazioni che questa suscita. Un testo umanissimo e delicatissimo. Lo ascolteremo e poi riprenderemo da lì la nostra riflessione di questa sera. Intanto lasciamo ancora un attimo di silenzio e poi inizieremo la preghiera insieme.
Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città ridesta il sole. La fedeltà del tuo amore sostiene il tempo dell'attesa. Tu nelle tenebre sei luce, vinci in noi la nostra notte, difendici dall'avversario, su noi risplendi eterno giorno. A te leviamo il nostro canto, nell'ora in cui il giorno muore. Tu sei per noi vita e riposo, speranza di risurrezione.
Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra, dia il Signore il mio rifugio, mia roccia in cui confido, e ti rialzerà, ti solleverà, tua lita acquirà, ti reggerà sulla pezza dell'alba, ti farà. Del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge, poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai, e ti rialzerà, ti solleverà, tua
nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
Dal libro della Genesi. Dopo queste cose fu riferito Giuseppe: ecco, tuo padre è malato. Allora egli prese con sé i due figli Manasse ed Efraim. Fu riferita la cosa a Giacobbe: ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te. Allora Israele raccolse le forze e si mise a sedere sul letto. Israele vide i figli di Giuseppe e disse: chi sono questi? Giuseppe disse al padre: sono i figli che Dio mi ha dato qui. Riprese: portameli, perché io li benedica. Gli occhi di Israele erano offuscati dalla vecchiaia. Non poteva più distinguere. Giuseppe li avvicinò a lui, che li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: io non pensavo più di vedere il tuo volto, ma ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole. Allora Giuseppe li ritirò dalle sue ginocchia e si prostrò con la faccia a terra. Li prese tutti e due, Efraim con la sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse con la sua sinistra, alla destra di Israele, e le avvicinò a lui e li benedisse in quel giorno. Quindi Israele disse a Giuseppe: ecco, io sto per morire, ma Dio sarà con voi e vi farà tornare alla terra dei vostri padri. Quanto a me, io do a te, in più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte che io ho conquistato dalle mani degli amorrei con la spada e l'arco. Quindi Giacobbe chiamò i figli e disse: radunatevi, perché io vi annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri. Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre. Egli benedisse ciascuno con una benedizione particolare, poi diede loro quest'ordine: io sto per essere riunito ai miei antenati, seppellitemi presso i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron l'ittita, nella caverna che si trova nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nella terra di Canaan, quella che Abramo acquistò con il campo di Efron l'ittita come proprietà sepolcrale. Là seppellirono Abramo e Sara, sua moglie. Là seppellirono Isacco e Rebecca, sua moglie. E là seppellì Lia. La proprietà del campo e della caverna che si trova in esso è stata acquistata dagli ittiti. Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest'ordine ai figli, ritrasse i piedi nel letto e spirò, e fu riunito ai suoi antenati. Allora Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Quindi Giuseppe ordinò ai medici al suo servizio di imbalsamare suo padre. I medici imbalsamarono Israele e vi impiegarono 40 giorni, perché tanti ne occorrono per l'imbalsamazione. Gli egiziani lo piansero 70 giorni. Passati i giorni del lutto, Giuseppe parlò alla casa del faraone: se ho trovato grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi del faraone queste parole: mio padre mi ha fatto fare un giuramento dicendomi: ecco, io sto per morire, tu devi seppellirmi nel sepolcro che mi sono scavato nella terra di Canaan. Ora, possa io andare a seppellire mio padre e poi tornare?» Il faraone rispose: «Va e seppellisci tuo padre, come egli ti ha fatto giurare». Parola di Dio.
È un testo ricco di suggestioni, quello che abbiamo appena ascoltato. Basterebbero un po' tutti i riferimenti alle relazioni che questo testo contiene, non ultima l'ultima preferenza di Giacobbe per il figlio Giuseppe, la storia si ripete sempre. E dall'altra parte l'abbiamo sentito, ancora quel continuo riferimento alla terra della promessa, la terra nella quale Giacobbe viene sepolto è ancora la terra della promessa, il piccolo lembo di terra che è la promessa realizzata. Che domanda certo di camminare e di guardare con fiducia, con fede, perché è proprio un lembo di terra, ma è insieme il luogo della promessa e la sepoltura diventa in qualche modo il segno di questa promessa che si compie. Questo intrecciarsi di vita e di morte, questo intrecciarsi del termine della vita e della benedizione. E potremmo continuare. È anche un testo profondamente umano, umanissimo, l'abbiamo sentito, proprio anche nella descrizione dei vari incontri, degli avvicinarsi delle persone. E poi il culmine del momento della morte, quando Giacobbe ebbe finito di dare quest'ordine ai figli, ritrasse i piedi nel letto, espirò e fu riunito ai suoi antenati. Allora Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. La pregnanza e la delicatezza del momento della morte, il silenzio della morte. C'è un momento di silenzio sospeso che segna il passaggio tra la vita e la morte di una persona cara. Un momento brevissimo ed eterno, un istante infinito, dentro il tempo, ma che ti schianta anche fuori dal tempo, nel quale ti rendi conto che la persona che amavi non è più, non c'è più, punto e basta. E ti rendi conto del cambiamento radicale che avviene. Ti rendi conto che ciò che sapevi, ma non conoscevi ancora, è avvenuto. Ti sei preparato, hai dovuto renderti conto che ormai era inevitabile la morte, ma non sapevi ancora cosa era. Adesso lo sai, lo provi, lo assapori. Hai vissuto magari altre morti, di persone conosciute o care o amate, ma mai ancora la morte di quella persona lì. E questo segna un passaggio unico. Mai sperimentato prima e che non sperimenterai più nello stesso modo. Il dopo è il tempo nel quale ti devi rendere conto di un passaggio, di una distanza, di una differenza. Ed è diverso dal prima, radicalmente diverso. La morte ha coperto di sé qualcuno che amavi, te lo ha sottratto, ed è un'altra cosa. Per un momento ti sembra che ti sia mancata la terra sotto i piedi e ti sembra di non riuscire a respirare, quasi che anche il tuo soffio vitale se ne sia andato con la persona che amavi. Tutto ciò che sei è lì, assorbito in quell'istante svanito. Poi il pianto, un pianto a dirotto, disperato, o silenzioso, sommesso, continuo, oppure ancora il nodo alla gola che non ti permette di sciogliere il soqquadro dell'animo e del cuore, il silenzio raccolto, mesto, come ci rimanda Cornali, tra l'altro, nella sua opera. Reazioni diverse, a seconda di come sei e di come riesci a gestire il dolore lancinante e il sapore di morte che ti attanagliano. Non c'è un modo unico né migliore, c'è il modo proprio. Insieme magari i gesti dell'affetto spontaneo, vivo, un bacio, una carezza, un abbraccio interminabile, come si potesse trattenere chi ormai se n'è andato per sempre, come se gli si volesse far sentire ancora una volta una vicinanza che sa superare persino le barriere della morte. Perché l'amore è così, vuole essere più forte della morte, vuole vincerla la morte. Non ricordi il Cantico dei Cantici? Forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Sarebbe bello però che anche il dolore e l'amore potessero essere condivisi con i parenti e gli amici, certo. Ma perché non anche con i vicini e con la comunità? Spesso oggi abbiamo la tendenza a privatizzare fino in fondo tutto di noi, a mettere di fronte a tutti, a mettere sulle piazze di Facebook o di altri mezzi di comunicazione, purché non ci mettano in gioco direttamente, e insieme a privatizzare radicalmente, a tenere per noi stessi, a considerare questione privata le nostre scelte, i nostri problemi, anche gli aspetti più profondi e più seri della vita, gli amori, gli affetti, le nascite, le morti, come non avessero rilevanza pubblica, sociale, come non riguardassero gli altri, come potessero così essere vissuti meglio, o potessero essere meno impietosi, più accettabili. È roba nostra, in fin dei conti, pensiamo, solo roba nostra. La bellezza invece di poter condividere il dolore, di poterlo pensare e vivere non come luogo nel quale ci si barrica nel proprio silenzio, ma come spazio che apre, come luogo che permette di condividere, come luogo nel quale fare entrare anche gli altri, come luogo nel quale poter sperimentare come dono la fraternità. C'è una solitudine subita e sperimentata, e c'è una fraternità che consola, una fraternità che non sostituisce la mancanza, ma che entra profondamente per dare di sperimentare vicinanza, conforto, consolazione. La presenza dell'altro diventa qui segno che i legami, diversi, certo, non capaci di sostituire, certo, ma reali, possono continuare. E diventa testimone di una vicinanza e di una tenerezza che mi viene incontro e che mi può accompagnare sempre. I gesti e i momenti che accompagnano la morte possono essere di aiuto in questo cammino, possono permettere di sperimentare la tenerezza, possono rendere umana la morte. La cura del corpo morto, prima di tutto, il modo con il quale lo si tratta, la delicatezza che si usa per esso, la non esposizione allo sguardo indiscreto e la cura per la sua dignità, la pietà con la quale lo si circonda. Ricordiamo il compianto di Antonello da Messina o la deposizione di Giotto, o tante pietà che occupano la nostra memoria e i nostri occhi. Solo a Michelangelo ne sono attribuite 4. Modi diversi di accogliere con tenerezza e dignità il corpo morto del figlio amato. Anche la preparazione del corpo può essere un gesto di cura e di profonda tenerezza. Certo, talvolta, spesso, il corpo morto deve essere consegnato a mani estranee. Non ci sono altre possibilità, a volte. ma quanto potrebbe essere bello se anche quello divenisse momento nel quale qualcuno che è vicino, qualcuno che vive delle nostre relazioni, qualcuno dei familiari, si prendesse cura di quel corpo come gesto estremo di affetto e di tenerezza, come carezza ultima. Il corpo lavato e ripulito, magari profumato, come tante volte è avvenuto nella vita, e poi rivestito, reso umano dall'abito tante volte indossato, magari il vestito delle feste o addirittura quello del matrimonio. Il corpo riconsegnato alla propria dignità, dopo essere stato sconquassato dalla malattia o dalla tragedia e dalla morte, per un'ultima volta. Come alla nascita quel corpo è stato accolto da mani premurose che l'hanno ripulito e consegnato, pulito e dignitoso, vestito per la prima volta alla vita. E la collocazione del corpo. Normalmente, anche se sempre più diventa difficile purtroppo fare questo, il corpo di chi è morto e con esso la dura realtà della morte viene collocato nel luogo più intimo e personale del vivere umano, che è la casa. L'umanissimo evento della morte non viene allora separato, tenuto a distanza e lasciato fuori dallo spazio vitale, ma viene posto in mezzo, realizzando così un simbolo di intenso valore umano e spirituale. La morte nella sua materialità e tangibilità è posta nel mezzo dello spazio abitato come parte del vivere umano e suo ineluttabile destino. La salma collocata nella casa è simbolo altissimo dell'umano stare davanti alla morte al fine di darvi un senso. Sarebbe bello che quando altre collocazioni sono necessarie, esse potessero mantenere almeno un po' il carattere domestico proprio della casa. E in casa si consumano gli incontri con le persone portate dentro la propria quotidianità, dentro la quotidianità di chi ci ha lasciato, portate dentro la propria intimità, accolte. Certo, c'è la possibilità che questi incontri possano essere formali in alcuni casi, e così non capaci di consolare, anzi capaci di indispettire o di creare distanza. Possono essere indiscreti, non rispettosi della propria intimità e del proprio dolore, curiosi e distanti, incapaci di vicinanza autentica. Ma possono essere anche veri, capaci di reale condivisione e fraternità, e diventano allora davvero occasione di racconto, di scambio, di fraternità, segno di amicizia e di consolazione, testimoni di tenerezza, della divina tenerezza, che, lo sappiamo, non ha altri modi per dirsi in quei momenti che questi, per tanti aspetti. Certo, bisogna che questi incontri siano sobri e contenuti, attenti all'altro, preoccupati di dire vicinanza autentica. Ma così possono far respirare comunità. E in questo contesto la preghiera, sia essa la veglia vissuta insieme, magari con la comunità, oppure la preghiera sussurrata insieme, pur con capacità evocative diverse, con rimandi più o meno intensi al vissuto comunitario. Ma se vissuta in un clima di fraternità e di autenticità, pur sempre capace di porre aperture e magari anche solo un po' di consolare autenticamente. La Chiesa la raccomanda, come modo con il quale la comunità si prende cura del dolore del fratello e della sorella, segnati dal dolore, e li accompagna, aprendo spazi di condivisione e di senso. Poi la preparazione del funerale, della messa esequiale, come momento forte di elaborazione del lutto, di rilettura cristiana della morte e del morire, come spazio autentico della comunità. Nella liturgia funebre, nel funerale, non è solo la famiglia che celebra il senso della vita e della morte, ma è tutta la comunità a farlo. Ed è momento particolarmente significativo. Va preparato bene da chi sta vivendo l'esperienza del lutto e dalla comunità. Ci lasciamo guidare in questi ultimi passaggi da alcune parole di Don Massimo, utilizzate per il triduo dei morti di questi giorni nella sua comunità. Mi pare ci aiutino a entrare dentro il riferimento e il senso del funerale. Su questo magari ci fermeremo poi con più calma un altro anno, perché è così ricco il materiale a riguardo del funerale stesso che merita un'attenzione particolare. La Chiesa ha una grande grazia, un grande dono da offrire a chi è morto, ai parenti, agli amici e alla comunità intera. La liturgia è questa grazia. Essa raccoglie le sofferte storie del morire dell'uomo, le sue domande, le sue attese, le lacerazioni, le angosce, e ad esse dà compimento, senso e redenzione. Ogni funerale è una grande opportunità pastorale per la comunità che celebra, per dire attraverso una liturgia bella e intensa la verità del Vangelo della Pasqua. Il cuore del funerale cristiano è il cuore della fede stessa. Morte, risurrezione, battesimo, eucaristia, vita eterna. Raramente tanta parte della vita di un uomo coincide con tanta parte degli eventi centrali dell'annuncio cristiano. I riti funebri cristiani sono un atto di servizio nei confronti della società e un'istanza critica alla cultura, e saranno chiamati a esserlo in forma ancora più decisiva nei prossimi anni. I funerali cristiani si rivelano come un autentico esercizio di umanità nei confronti della comunità umana, che a volte giunge a fare del morire qualcosa di inumano. A chi è toccato dalla morte, la Chiesa deve dare in dono ciò che ha di più prezioso, la pace che il risorto dona ai suoi, a chi è smarrito, a chi si sente perso, a chi la morte ha ferito profondamente e lasciato senza parole. E la pace del risorto passa attraverso la presenza, i gesti e le parole sincere e reali di una comunità.
Dal Cantico dei Cantici. L'amato mio se n'era andato, era scomparso. Io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo.
Penso non ci sia bisogno di grandi commenti a queste parole, che sono le parole dell'amata che cerca l'amato, ma appunto in questo contesto ci rimandano al desiderio, alla ricerca, all'attesa, all'amore spezzato, al desiderio di incontrare un volto amato. Mi pare bello che queste parole possano interpretare tanti vissuti. Sono le parole dell'amore e sono le parole della scrittura. E questa sera adesso ci permettiamo di leggere alcuni testi magari non così facili, non così semplici. non così abituali, ma penso possano essere interessanti proprio nel contesto nel quale ci troviamo. Sono le preghiere antiche che i libri liturgici riportano quando parlano dell'accostarsi a chi è in prossimità della morte o a chi è appena deceduto. Sono parole che capita anche a noi di usare, a noi preti, quando ci capita appunto in casa di accostarci con chi sta morendo o con chi è già morto. Che sono, ci accorgeremo, sono preghiere che possono accompagnare sia gli ultimi momenti della vita che i primi della morte. E mi pare anche molto suggestivo questo. Certo, sono testi antichi, sono testi che portano con sé tanti secoli, uno strato anche di parole diverse rispetto alle nostre. Ma ci accorgiamo che dentro c'è anche del fuoco, dentro c'è anche l'esperienza di un'intimità, dentro c'è un tessuto di secoli che ha continuato a ripeterle per dire della tenerezza di alcuni momenti e per tentare di interpretare questi momenti della vita. Non è difficile, non è facile, scusate, trovare le parole adatte. E forse queste parole, anche se non sono del tutto adatte, aiutano a interpretare, anche se, appunto, mantengono in sé una loro antichità, una loro vetustà, una loro distanza rispetto a noi. Le ascoltiamo, pregate, e penso possiamo ritrovare qui dentro soprattutto la freschezza di una relazione invocata e di un volto cercato. Tra l'altro, mi permetto un'ultima annotazione, il rituale scrive così: quando sembra ormai imminente il momento della morte, uno dei presenti, non necessariamente un prete, il prete non è neanche citato per sé, uno dei presenti può recitare, secondo le disposizioni spirituali dei moribondi, qualcuna delle orazioni seguenti. Le preghiamo.
Parti, anima cristiana, da questo mondo, nel nome di Dio Padre Onnipotente che ti ha creato, nel nome di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che è morto per te sulla croce, nel nome dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. La tua dimora sia oggi nella pace della Santa Gerusalemme, con la Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe, con tutti gli angeli e i santi.
Ti raccomando, fratello carissimo, a Dio Onnipotente. Ti affido a Lui come sua creatura, perché tu possa tornare al tuo Creatore che ti ha formato dalla polvere della terra. Ti venga incontro la Vergine Maria, con gli angeli e i santi. Venga a liberarti Cristo Signore, che per te ha dato la sua vita. Venga a liberarti Cristo Signore, che per te è morto sulla croce. Ti accolga in paradiso Cristo Signore, Figlio del Dio vivo. Egli, divino pastore, ti riconosca tra le pecorelle del suo gregge. Ti assolva da tutti i tuoi peccati e ti riceva tra gli eletti del tuo regno. Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e possa tu contemplarlo per tutti i secoli in eterno. Amen.
Ti raccomandiamo, o Padre, questo nostro fratello. Se nella sua vita ha peccato, egli ha conservato la sua fede in te. Padre, Figlio e Spirito Santo. Creatore e Signore di tutte le cose. Gesù, Salvatore del mondo, che nel tuo amore per lui sei disceso sulla terra, accoglilo nella gioia del tuo regno.
Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore, accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo donagli, Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo.
Preghiamo. Ti raccomandiamo, Signore, l'anima fedele del nostro fratello, perché lasciato questo mondo viva in te e in tutto ciò che ha peccato per la fragilità della condizione umana, ottenga dalla tua clemenza il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.
L'abbiamo sentito, sono testi antichi, ma anche molto densi, pur conservando una distanza rispetto al linguaggio nostro. Eppure ci portano dentro il mistero, comunque, e ci fanno sentire anche una delicatezza e una vicinanza. Vorremmo concludere, prima di pregare insieme l'ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, che è la preghiera che raccoglie le nostre preghiere di ogni giorno, il nostro cammino, la nostra vita di ogni giorno. Vorremmo ascoltare un ultimo testo, una preghiera, una poesia di Turoldo, che così, da par suo, ancora una volta sa raccogliere in poche parole l'esperienza drammatica della morte e insieme la profonda speranza che essa può custodire. L'immagine del tino bollente di mosto e l'attesa del travaso e la nuova primavera, mi pare sono immagini profondamente ricche e dense, che fanno vivere anche la spremitura, anche la fine dell'uva, la fine di una vita dentro un orizzonte più ampio, colmo di speranza. Amici, mi sento un tino bollente di mosto dopo felice vendemmia, in attesa del travaso. Già potata è la vite per nuova primavera.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Nelle tue mani affido il mio spirito. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. O Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Preghiamo. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.